Bene, chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo, come sempre, per cogliere bene, aprire i nostri cuori a quella che è l'efficacia della Sua parola. Diciamo insieme: sei Tu, Signore, l'unico mio bene.
Sei Tu, Signore, l'unico mio bene.
Insegnami, Signore, la via dei Tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la Tua legge e la osservi con tutto il cuore.
Sei Tu, Signore, l'unico mio bene.
Guidami sul sentiero dei Tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Piega il mio cuore verso i Tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno.
Sei Tu, Signore, l'unico mio bene.
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane. Fammi vivere nella Tua via. Con il Tuo servo mantieni la Tua promessa, perché di Te si abbia timore.
Sei Signore, l'unico mio bene.
Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i Tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i Tuoi precetti. Fammi vivere nella Tua giustizia.
Sei Tu, Signore, l'unico mio bene.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, proseguiamo la nostra lettura della prima lettera ai Tessalonicesi. La volta scorsa Paolo, molto ordinato, ecco, ha concluso, diciamo, la parte più teologica con una preghiera, no? Voglia Dio stesso, Padre nostro, il Signore nostro Gesù, guidare il nostro cammino verso di voi. Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi santi. Questa era la conclusione, appunto, della parte precedente che abbiamo sentito. E la parte con il capitolo 4 comincia la cosiddetta parte esortativa. Abbiamo detto che quella preghiera però aveva già degli elementi che troveremo qui, no? Sottoforma di preghiera. Ha già sottolineato due aspetti che saranno importantissimi, centrali per questa nostra parte che iniziamo a leggere questa sera. E con il capitolo 4 vediamo già subito due elementi. Per il resto, fratelli, comincia così questo capitolo 4. Per il resto è una forma, un'espressione che San Paolo usa proprio, appunto, quando spesso passa dalla parte, diciamo così, più teologica, più di approfondimento, più di spiritualità, a una parte di esortazione, una parte più pratica, e poi soprattutto i verbi che usa. Vi preghiamo e vi supplichiamo. Questi due verbi spesso in tante altre lettere successive, noi sappiamo che questo, appunto, è uno degli scritti più antichi, ne abbiamo detto, ma anche successivamente riprenderà questa formula. E allora, quando lui dice vi preghiamo, o vi esortiamo, vi supplichiamo, sono verbi particolari che indicano, appunto, la parte che noi chiamiamo parenetica, esortativa, applicativa in qualche modo, no? Tira le conseguenze di quello che ha detto in precedenza e le applica spesso a quella che è la vita concreta di ogni comunità. E come sappiamo, ogni comunità, alcune parti generali possono essere uguali per tutti, altre parti possono essere particolari e più specifiche in base a quello che si è sviluppato, in base a quelli che sono i bisogni, ma anche le particolarità, le peculiarità, le ricchezze di ogni singola comunità. Quindi l'ammonimento, l'esortazione, l'invito in qualche modo, però tutto: per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù. Questo è anche un'altra caratteristica importante che Paolo sottolinea sempre in questa parte delle sue lettere, non in genere la parte finale, perché non è semplicemente un'esortazione a fare qualcosa oppure ad applicare quello che si è appreso, no? Come noi abbiamo sentito tante cose belle le volte precedenti, no? In questi tre capitoli di molto densi di San Paolo, e poi adesso è come se dovessimo passare appunto al fare qualche cosa oppure applicare, mettere in pratica. Non è solo questo, è che tutto quello che segue viene fatto nel Signore Gesù. E questo è importante perché, ripeto, non è solamente un qualche cosa da dover fare, no? La parte appunto parenetica, esortativa in genere, ricorda sempre quali sono le esigenze della vita cristiana. Ma non nel senso appunto che uno deve mettersi lì e semplicemente fare, applicarsi e invitarsi, esortarsi, no? e esaminarsi, come dicevamo anche la volta scorsa, certamente a fare delle cose, ma sempre con questa idea che è un'apertura a quello che il Signore fa in noi, no? Certamente ci va la nostra parte, ma è Dio che agisce, no? E più si apre il cuore, più si è uniti a Lui, e sarà il Signore stesso che agisce e vive in noi. In qualche modo questa è un po' l'idea, no? Allora, leggiamo la prima parte. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Ecco, ritorna questa idea dell'insegnamento tratto anche dall'esempio vivo che costituisce la vita stessa dell'Apostolo. Paolo certamente sapeva parlare, certamente sapeva convincere, argomenta, intelligente, sottile, profondo, ma ha vissuto delle cose, e la gente che lo vedeva comportarsi, lo vedeva agire, da lì forse imparava di più che non ancora dalle sue parole. È un po' quello che già questo è un primo insegnamento, ed è un qualche cosa che troviamo anche nel Vangelo, no? L'insegnamento pratico, la vita stessa è quella che parla. C'è una parte della teologia contemporanea, per esempio, che considera il teologo, cioè colui che può parlare di Dio, il teologo migliore lo individua nei santi. C'è una branca della teologia proprio attuale che dice, fa semplicemente questa deduzione, no? Chi è che può parlare meglio di Dio se non chi vive in Dio e lo vive completamente? E allora ecco che viene fatta una teologia non tanto a partire da assiomi filosofici, da preposizioni, da cultura, da libri, no? Che certamente vanno letti e approfonditi, ma soprattutto da quella che è la vita vissuta di alcune persone che si sono immerse in Dio. La teologia dei santi diventa proprio una branca della teologia, proprio perché è vita vissuta in Dio. E allora può parlare a ragion veduta, no? Può parlare conoscendo bene quello che è lo stile, quello che è la mozione, no? La profondità di Dio. Quindi, come avete imparato da noi, è proprio anche questo, l'esempio di Paolo, no? Il modo di comportarvi e di piacere a Dio. Ecco che torniamo su questo aspetto del comportamento, no? La parte chiamata anche morale, etica, no? Il comportarsi unito però, comportarsi non solamente il comportarsi bene, sapete, o comportarsi secondo certe regole che sono quelle della Chiesa cristiana, ma comportarsi piacendo a Dio. No? E questo piacere a Dio appunto è proprio un'altra caratteristica che troviamo spesso nella Bibbia, no? L'uomo, non so, i salmi, no? Vi ricordate qual è l'uomo che piace al Signore, eccetera, no? E questo piacere a Dio in genere corrisponde con una persona che è entrata e ha approfondito il cuore di Dio stesso, no? i pensieri del suo cuore, dice un testo di un salmo, no? E quindi chi entra in intimità, noi lo diremmo oggigiorno anche con altri termini, per esempio la vita contemplativa, no? Ma dove la contemplazione non è solo guardare qualche cosa, no? Contemplare nostro, no? Contemplare con gli occhi, ma vivere in profondità, vivere dentro, vivere insieme. E quel appunto nel Signore Gesù che riportava Paolo è proprio questo vivere insieme, vivere con, dove la mia volontà umana diventa la volontà di Dio, o meglio ancora, la volontà di Dio diventa la mia, no? E quindi io voglio quello che vuole Dio, quasi automaticamente, senza fare degli sforzi, senza impormi delle cose per cui dice, ah, devo darmi un'etica, devo darmi una morale, devo comportarmi in questa maniera, ma quasi naturalmente dal nostro essere scaturisce questo modo di agire. La morale di Paolo è questa, in sintesi già all'inizio, e quindi non è mai moralismo, come alle volte ci scappa di fare a noi, ma devi fare così, devi comportarti così, o dovresti, no? Questo è un po', sfiora alle volte, no, il moralismo, no? Devo comportarmi così, devo stare attento. Se invece il mio modo di parlare, di agire, di comportarmi, la mia morale scaturisce dal mio essere, allora ecco che Paolo può dire: vivi ciò che sei. Sei già santo, quindi vivi ciò che sei, quello che sei, vivi quello che sei, cioè sei già trasformato, sei già inserito in Cristo Gesù, sei già stato salvato da Lui, no? Battesimo per lui ha questa espressione molto forte, no? Immerso in quello che è il mistero pasquale di Cristo. E per cui se sei una persona nuova, agisci da persona nuova, ma senza appunto, dicevo, questi moralismi, questo imporsi delle cose, ma scaturendo quasi naturalmente da quello che comporta il fatto di essere delle persone nuove. Ecco perché c'è questo appunto modo di comportarsi, di piacere a Dio, e lui può dire come già vi comportate. Certamente si può sempre progredire, anche questo aspetto, possiate progredire ancora di più, è interessante, ritorna, lo vedete, al versetto 10, vi esortiamo fratelli a progredire ancora di più, sempre in questo stesso brano, no? E lo troviamo poi spesso anche da altre parti, no? Un invito ad approfondire, questo perché la lettera ai Romani è in uno scritto più maturo, più avanti, parlerà delle dimensioni dell'amore di Dio, perché possiate conoscere qual è l'ampiezza, la profondità, allora, essendo Dio inesauribile, essendo Dio Dio, è chiaro che è vero che noi siamo trasformati, è vero che siamo inseriti in Lui, ma dal punto di vista umano è anche vero che possiamo sempre progredire, non perché manchi qualche cosa, ma perché in qualche modo non esauriremo mai quella che è la profondità, la densità dell'amore di Dio, della sua santità. Voi conoscete, versetto 2, quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù? Noi, questo è il primo scritto, quindi dobbiamo presupporre, noi abbiamo già tutte le sue lettere, tutti i suoi scritti, quindi sappiamo già un po' di più, non sappiamo quanto i Tessalonicesi fossero già a conoscenza, anche perché ci risulta, se è vero, testo degli Atti degli Apostoli, che non sono nemmeno stati molto insieme, il tempo in cui è stato a Salonico non è stato poi così tanto, no? Però conoscete probabilmente è anche il periodo successivo, dal periodo in cui poi lui è dovuto scappare, poi ha scritto la lettera, eccetera, girano comunque le sue idee, e le lettere sue sapete che diventano delle specie di lettere pastorali, lettere che circolano, non solo indirizzate alla comunità. Quindi conoscete comunque le regole di vita che vi abbiamo dato. sono queste che scriverà in questi capitoli, sono probabilmente altre che hanno sentito dalla sua predicazione orale, sono altre che poi hanno circolato dalla comunità di Filippi, che non è lontana, o da altre comunità. Sempre però con questa autorità dell'Apostolo, da parte del Signore Gesù. E questo è un qualche cosa che a qualcuno ha sempre dato fastidio, Paolo ha l'ardire di parlare nel nome del Signore Gesù. Però se ci pensate, nella scrittura, già dall'Antico Testamento, ogni profeta è così. Ed è la differenza grossa, per esempio, che c'è tra il profeta e il sapiente. Sapete, nel nostro Antico Testamento è suddivisa in tre parti grandi, no? Abbiamo noi li chiamiamo i libri storici, la Torah, i libri profetici e i libri sapienziali. Bene, se dovessimo così in breve, in una brevissima sintesi, delineare la differenza tra il profeta e il sapiente, è proprio questa. Il sapiente è un po' come il teologo di oggi, il ricercatore, quello che sulla base dell'esperienza, sulla base dell'intelligenza, sulla base del confronto, del dialogo, fa dei paragoni, approfondisce, va a cercare la verità, procede passo passo, cerca di scoprire, sonda l'esperienza umana, eccetera. Il profeta è colui che dice: oracolo del Signore. Quello che dice, lo dice in maniera così molto autoritaria e dice: guardate che Dio vi chiede questo, vi dice questo, vi trasmette questo. Si sente proprio lui voce che trasmette un messaggio che arriva da Dio. E quindi in questo senso la possiamo capire proprio anche come l'aspetto profetico in qualche modo dell'Apostolo Paolo, che si sente investito da questo carisma, che è un dono dello Spirito Santo, di parlare a nome di Dio. Regole di vita che abbiamo dati a nome, da parte del Signore Gesù. Non è la sua sensibilità umana che gli ha detto fate così piuttosto che cos'ha, ma è proprio la trasmissione di un qualche cosa che lo supera. Questo lo trovate per esempio in tutti gli scritti di Paolo quando parla del Vangelo. Spesso dice il mio Vangelo. Allora anche lì uno potrebbe dire che supponenza, il mio Vangelo. Ma lui si corregge e alle volte lo aggiunge perché non capiscano male, perché si accorge che noi potremmo capire male il mio Vangelo, che non è mio, ma è il Vangelo che ho ricevuto dal Signore Gesù e che vi trasmetto. Cioè lui ha un'esperienza appunto di Cristo e trasmette questa esperienza di Cristo e trasmette il Signore Gesù. Ecco perché può dire il mio Vangelo, perché non c'è più un Paolo con delle sue idee che trasmetta la sua esperienza o la sua visione delle cose, ma è così coincidente, così immerso nella volontà di Dio da non far percepire nessuna differenza tra quelle che sono le sue parole e quindi il Vangelo che lui trasmette, la buona novella, e le parole di Dio. La parola di Dio, la parola con la P maiuscola, entra nelle parole umane con la P maiuscola. Ecco perché parliamo anche di autore sacro, no? Quando abbiamo la nostra scrittura, perché se no potremmo dire vabbè, ma quelli sono, uno era un allevatore, l'altro era un sacerdote, un altro era, però sono sempre persone umane. E invece noi diciamo parola di Dio, perché? Perché nelle parole umane dobbiamo discernere, capire che c'è la parola di Dio che è entrata, no? Ricordate la lettera agli Ebrei? Molte volte, in molti modi, nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri, oggi ha parlato nel Figlio. Quindi nelle parole umane Dio ha già parlato. Quindi questo procedimento di incarnazione della parola, Dio non ha mai avuto paura di farlo, proprio anche con persone limitate come sono stati i profeti dell'Antico Testamento, o come può essere Paolo, che ci può essere simpatico o no, può avere il suo carattere o no, abbiamo detto spesso, abbiamo sottolineato anche alcuni aspetti un po' così del suo carattere, ma tant'è, Dio si incarna, passa attraverso quelle persone concrete e dice le sue parole attraverso le parole umane. Questa è infatti la volontà di Dio, la vostra santificazione. Immediatamente dunque dopo, nel versetto 7, vedete che dice: Dio non ci ha chiamati all'impurità ma alla santificazione. Quindi la volontà di Dio coincide con la sua chiamata. È un'altra espressione biblica che spesso troviamo, no? Sua volontà, quando noi diciamo facciamo la sua volontà, è la sua chiamata, o come diciamo anche noi, vocazione, no? Vocazione vuol dire chiamata, vocare dal latino. Quindi la sua volontà o la sua chiamata qual è per noi? La nostra santificazione. Quando io chiedo ai miei ragazzi, dice, ma chi sono i santi per voi? No? È interessantissimo, no? E vengono fuori le cose più strane, no? Che non stiamo qui a... Ma una delle caratteristiche fondamentali è gente che ha speso interamente la propria vita per gli altri. È interessante, no? Anche questo, perché è una caratteristica che, se andiamo poi a vedere nel dettaglio quello che poi Paolo dirà anche tra poco proprio in questo brano, è proprio questo, cioè chi vive di un amore gratuito verso gli altri, non di un amore egoista, non pensa mai a sé, no? Vive tutto donato agli altri, vive in pieno quello che è la santificazione. Quindi con tutti i nostri limiti, i giovani d'oggi hanno dimostrato che capiscono bene, anche se sono abbastanza lontani dalle chiese, frequentano poco, magari il catechismo più o meno, molte lacune, però vedete, quando gli chiedi, questa cosa qua è lampante a tutti. Anche una persona che non è molto dentro al linguaggio cristiano viene colpito da che cosa? Da questa, quella che è la vocazione, la chiamata, la volontà di Dio per ciascuno di noi, la santificazione, no? Nel termine originale sapete che kadosh era essere messo da parte, no? Messo, riservato per un uso speciale. Il santo era il luogo santo, la persona santa, il tempo santo, cioè delimitato, tolto dall'uso profano per poter essere dedicato a qualche cosa. Bene, qui lo possiamo vedere anche proprio in questo senso di appartenenza. Il cristiano è colui che è chiamato da Dio a essere suo, in qualche modo, santificazione, perché l'unico santo è Dio. Il santo è uno degli appellativi che il mondo ebraico, per esempio, usa come circonlocuzione per non nominare il nome santo di Dio, no? Il santo, benedetto egli sia, dice l'ebreo normalmente, e con questo vuole indicare Dio. Quindi il santo vuole la nostra santificazione, cioè vuole l'unione con noi. Più ci uniamo a Dio e più anche da noi traspare la santità di Dio. Non viene usato il termine santità perché è un po' più statico, santificazione più dinamico, perché ci dà più l'idea che non abbiamo mai finito, dall'inizio della nostra vita fino a quando esaleremo l'ultimo respiro, abbiamo sempre da approfondire. Perché? Perché la santità di Dio è infinita, perché Dio è infinito. Quindi non ci sarà mai il santo che dice: ah, quello è arrivato, è santo, no? E l'altro invece non lo è. Siamo tutti in via di santificazione, bella anche questa immagine, no? Dovremmo pensare alle nostre comunità, alle nostre chiese, no? L'insieme dei credenti come un insieme di persone che tutti quanti sono nella via della santità, in via di santificazione. Chi un po' più avanti, chi un po' più indietro, ma tutti siamo in questa via di santificazione, se vogliamo essere uniti al Signore Gesù. Tant'è vero che, per esempio, nella lettera ai Romani, no, successiva, parlerà di spirito di santificazione. Parleremo poi dell'importanza dello spirito, no? Viene però specificata in questi versetti in un certo modo particolare, e questa è già un'indicazione che scende nel concreto. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, ok? Che vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Allora, la prima specificazione di questa santificazione, di questa santità, è astenersi dalla porneia. Noi diciamo così, impurità, fornicazione, adulterio, tutto questo potrebbe essere inteso in questa parola, e questo potrebbe anche essere sottolineato dal fatto che il termine del versetto 4 in realtà non è corpo, ma è skewos, che vuol dire vaso. Che ciascuno di voi sappia trattare il proprio vaso in santità e rispetto. E qui le interpretazioni sono due. Per alcuni autori skewos è corpo, come abbiamo letto qui, per alcuni altri la traduzione è donna, nel senso di moglie. Okay? Che ciascuno di voi sappia trattare la propria moglie con santità e rispetto. Questo unito a porneia andrebbe pari pari, dritto dritto, nella direzione di un matrimonio santo. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che con il vostro matrimonio, con il vostro amore sponsale, siate questo segno di santità in un mondo appunto greco, dove probabilmente, come nel nostro mondo d'altronde, i corpi, la sessualità, l'adulterio sono all'ordine del giorno, sono cose così diffuse che uno non ci fa più nemmeno tanto caso, ci fanno i format televisivi, no? Sui tradimenti, sulle cose, e si divertono in questa maniera qua. Qui invece il messaggio appunto luminoso del cristiano dovrebbe essere quello di astenersi, quindi non solo astenersi dall'adulterio, eccetera, ma trattare il proprio corpo, la propria moglie, con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare appunto dalla passione. Se volete alcune specifiche, per esempio la seconda lettera ai Corinti, capitolo 4, al versetto 7, usa skewos nel termine, nel senso di vaso, nel senso di corpo. Genesi per esempio 2:23, quando parla della donna, spesso nell'ebraico dice anche carne, quindi la sua donna o la sua carne sono dei sinonimi. Chi è che appunto si lascia dominare dalla passione e non vive con santità la sessualità e quindi il matrimonio, il rispetto verso la propria donna? I pagani che non conoscono Dio. Qui si potrebbe aprire tutto un altro capitolo, appunto quello che dicevamo sulla... Non tanto come giudizio, perché non è che dobbiamo noi cristiani ritenerci esenti, no? E bollare questo mondo come pagano, perché siccome tutti appunto sono adulteri e allora tutti non conoscono Dio e sono pagani, no? Ma certamente è vero che chi non conosce Dio per la Bibbia è portato in qualche modo all'autodistruzione, cioè non capisce nemmeno bene chi è. Tu puoi capire chi sei, una corretta antropologia, capire chi è l'uomo, chi è la donna, se capisci chi è Dio. E se non conosci bene Dio, non conosci nemmeno chi sei. Allora rischi di travisare quello che è la tua ricchezza, quello che è la tua vocazione, appunto la tua chiamata, la tua, noi diremmo oggigiorno con un altro termine più accattivante per noi, le tue potenzialità, tutto quello che tu puoi fare, no? Quello che puoi portare fuori, che puoi riuscire in qualche modo a realizzare con te stesso. La realizzazione personale ogni giorno, no? Si sottolinea molto. Nella lettera ai Galati, nella lettera agli Efesini, tornerà su questo argomento, questa sottolineatura, no? Il pagano è colui che non conosce Dio e quindi si comporta appunto in un certo modo. Il versetto 6 anche qui viene interpretato in due modi. Uno è questo che abbiamo letto, che nessuno in questo campo, quello della sessualità, offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo detto o ribadito. Giustiziere è il Signore, il termine originale che riprende un po' un testo del libro della Sapienza, anche il testo del Siracide. Vindice il Signore, vendicatore il Signore, lui si erge giustiziere, no, di questa realtà, per chi in qualche modo mette della zizzania oppure non mette della disonestà, no? Se qualcuno inganna o offende il proprio fratello. Paolo ha sempre di mira anche il fratello, soprattutto debole, no? La lettera ai Corinti riprenderà questa cosa: se il tuo fratello è debole, no? Per esempio riguardo alla carne immolata agli idoli, fa tutto un discorso, cioè allora devi fare un passo indietro, devi stare attento alle persone che possono essere deboli nella fede, no? Ma un'altra interpretazione che molti autori antichi della patrologia e soprattutto anche il mondo protestante, Lutero, Calvino e tutti quei commentatori che conoscevano bene la Bibbia, preferiscono andare nel senso degli affari, più che, quindi nessuno in questo campo, traducono che nessuno negli affari inganni il proprio fratello. Questo sposterebbe la santità non solo dall'aspetto della sessualità, quindi il matrimonio vissuto con santità e rispetto, no? E non cendere le passioni, ma anche nel campo del commercio. E siccome appunto Tessalonica, come Corinto, come tante altre città greche, sono città sulla via Ignazia, quindi città di commercio, città di passaggio, uno dei modi che da che mondo è mondo esiste, no, di fregare il fratello e di arricchirsi è al commercio. E loro dice: state attenti che anche negli affari non dovete frodare il vostro fratello e arricchirvi facendo creste varie, eccetera eccetera, perché questo è considerato, non solo da Paolo ma in tante altre parti della scrittura, idolatria. L'attaccamento al denaro, l'ingannare il prossimo, l'arricchirsi, no? Questa pleonexia negli affari, nel commercio, è considerato idolatria, cioè appoggiarsi a qualche altro idolo che non è Dio. Chi si appoggia in Dio è onesto, è trasparente anche negli affari, anche nel commercio. Pensate come attuale questo testo, insomma, cioè, perché non stiamo lì a spiegare tutta l'attualità che c'è ancora ad oggi. Chi conosce un po' soprattutto questo campo. Versetto 7: Dio non ci ha chiamati all'impurità ma alla santificazione, perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito. Essendo santi per vocazione, per chiamata, pensate all'inizio della lettera ai Romani, all'inizio della lettera ai Corinti, scrivo a voi santi, sappiamo benissimo che poi quando va nel concreto, dalle cose che dice, santità insomma ce n'è tanta come quanta ce n'è nelle nostre famiglie o nelle nostre parrocchie, quindi mescolata a tanti difetti, a tanti caratteri che si scontrano, però santi per vocazione, quel discorso che dicevamo prima, no? Tutti siamo in cammino di santificazione, no? Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione, per cui attenzione a disprezzare queste cose, no? Ancora una volta, dietro ci potrebbe essere una mentalità gnostica, abbiamo spiegato tante volte la gnosi, che ancora una volta è un discorso attualissimo. Io ogni volta anche lì che analizzo le sette, perché queste piacciono molto anche ai ragazzi di oggi quando si fa religione nelle scuole, e le sette sono quasi tutte su base gnostica. Chi conosce bene lo gnosticismo del secondo secolo, quel tempo là, contemporaneo anche di San Paolo, e insomma può chiamarla Scientology, puoi chiamarla New Age, puoi chiamarla in tanti modi, ma gira rigira, il succo è quello lì. C'è una scintilla di divino dentro di te, tu non hai bisogno della divinità fuori, e quindi facendo un lavoro su te stesso tu sei praticamente Dio, e sei la via che della luce, della santità, non c'è bisogno che qualcuno te la doni, no? E quindi in qualche modo si arriva a un disprezzo in questo senso, che si sminuisce l'importanza del corpo. Ne parlerà molto meglio della volta prossima, perché c'è questa digressione, no? Che io questa sera salterò, adesso ve lo faccio vedere, ma ci sarà tutto un discorso molto particolare, dal quale era anche partito, no? E parlando di risurrezione dei corpi, l'importanza del corpo è questa. Ecco perché anche Paolo, quando parla di santità, la prima cosa che ha detto è la santità del corpo. Perché la gnosi, come anche tante sette di oggi, ti dicono sì, ma in fondo l'importante è unirsi a questa scintilla di divino, qualcosa c'è anche nello yoga, anche se insomma vissuto bene anche il buddismo, c'è tanta ascesi e tanta astinenza anche sessuale, ma questo non piace molto, no? Preferiscono diventare vegani o astenersi dalle carni, ma l'astinenza sessuale è un po', ma il buddismo sono molto seri anche su questo, se vogliamo, no? Anche se appunto bisogna vedere quanto sia di vera spiritualità o quanto sia di disprezzo di ciò che è corporeo, perché in Oriente il dualismo che stiamo affrontando è molto spiccato, allora il corpo da una parte e lo spirito dall'altra. Se lo spirito è forte, e vabbè, col corpo ti puoi concedere insomma in qualche modo quello che vuoi, no? E ecco perché invece Paolo torna a un'antropologia che è fatta molto di unità, corpo e lo spirito, l'anima, tipo, chiami suddivisione quello che vuoi, ma è un'entità unica. E la santità tocca la nostra persona, tocca noi in quanto persone complete. E ciò che fai con il tuo corpo non è staccato da ciò che fai con il cuore e con lo spirito. Ecco perché, no, ci viene chiesta questa testimonianza anche dura alle volte in un mondo come il nostro, una testimonianza limpida di santità completa, che comporta anche il corpo. E noi se andiamo a fare questi catechismi, andiamo a dire queste cose alle giovani generazioni, sappiamo bene come possono reagire, no? Ma perché ormai è diventata una mentalità corrente, però noi dobbiamo continuare a credere che ci sarà sempre invece chi percepirà in qualche modo il valore bello, il valore di un amore completo, il valore di una donazione anche del corpo, no? E c'è, tante persone per esempio che si donano, anche fanno del volontariato, fanno col proprio corpo, quindi si sottopongono a dei sacrifici enormi per poter aiutare il prossimo, ci sono, no? Quindi in qualche modo non è tutto così perduto. Il Signore ha in mano questo mondo e lo continua a santificare nonostante quello che può essere il caos dei media, quello che può gridare una televisione o le idee così che circolano e sembra che siano sovrastanti, no? Ma sotto sotto il Signore continua ad agire e continua a spargere quello che è il suo Vangelo, che è fatto di questa santificazione completa della persona, no? E allora non disprezziamo queste idee che non arrivano da Paolo, non arrivano da, così, da qualche cristiano, qualche papa, qualche vescovo che si è inventato queste cose, arrivano dallo Spirito Santo. Solo se lo Spirito entra in noi, vive in noi, viviamo nello Spirito, possiamo vivere da spirituali, possiamo vivere da santi, possiamo dare questa testimonianza completa di questa santità che comporta appunto anche il corpo. Col versetto 9 arriviamo a un altro aspetto riguardo all'amore fraterno: non avete bisogno che ve ne scriva, voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e questo lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Qui il termine, noi ne abbiamo due, traduciamo amore fraterno, perché in greco c'è filadelfia. Sappiamo appunto della suddivisione, no, in tre termini dell'amore in quanto tale: eros, filadelfia e agape. Spesso riportiamo questi tre termini greci. Eros lo capiamo bene, l'amore più erotico, più carnale, che comporta appunto la soddisfazione umana, l'amore filadelfia del benefattore, la filantropia, quindi l'amore fraterno, l'amore amicale, l'amore che il benessere per gli altri, e l'agape, che appunto spesso noi traduciamo carità, quindi l'amore gratuito, l'amore totale che si dona. Qui viene usato questo termine, amore fraterno, perché si parla dei rapporti appunto all'interno della comunità. Non avete bisogno che ve ne scriva. Paolo riconosce che nonostante il cristianesimo sia da poco attecchito in questa comunità, sia una comunità tutto sommato giovane che vive da poco il cristianesimo, però in questo aspetto lo vive bene. Lo vive in profondità. Non avete bisogno che ve ne scriva. Perché? Perché non avete tanto imparato da me, ma siete stati theodidactoi, bellissimo questa espressione, no? Siete stati istruiti direttamente da Dio. Bella questa cosa, perché in Geremia 31, se ve lo andate a rivedere, c'è un capitolo stupendo, uno dei vertici dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è tutto bello, ma ci sono alcune pagine un po' più pianeggianti e altre pagine che sembra di andare in alta montagna e ti danno quella vertigine di un panorama che si apre all'improvviso, vedi tutta una valle stupenda così. Geremia 31 è uno di questi capitoli, secondo me è uno dei vertici dell'Antico Testamento, e lì proprio il profeta Geremia anticipa questa cosa molto profonda, no? Ci sarà un tempo in cui non dovremo nemmeno più dirci uno con l'altro: guarda che le cose sono così, 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 perché tutti saremo istruiti da Dio. Questo maestro interiore che è lo Spirito Santo, che è dentro ognuno di noi, è così unito che se noi abbiamo delle orecchie affinate, se abbiamo una volontà coincidente, appunto, se la nostra volontà coincide con quella di Dio, e allora in qualche modo l'istruzione interiore, o l'unzione, come dirà la lettera di Giovanni, è proprio di Dio stesso. E ci dice già lui come comportarci. Vedete ancora una volta che non è tanto un modello al quale io devo sforzarmi di aderire, ma è un comportamento che scaturisce da quello che sono dentro. Se io sono unito a Dio e se lo Spirito è quello che mi istruisce, mi comporterò automaticamente con amore verso gli altri. Ecco perché spesso l'amore è questa cartina di tornasole. Il cristiano può dire tutto quello che vuole, può aderire a tutti i partiti che vuole, fare le politiche che vuole, ma se non ama il prossimo non dimostra di essere unito a Dio e di servire quel Dio che dice di amare. Da come vi amate capiranno che siete miei, dice Gesù stesso, no? L'amore è questo biglietto da visita, è questa testimonianza evidente di una vita diversa. E quindi dice, su questo addirittura verso l'intera Macedonia conosce la vostra testimonianza. Bello, no? Vuol dire che questa comunità, da come si amano, ha fatto già capire che c'è una qualità di vita diversa, che c'è Dio che li ha istruiti e che il Signore Gesù è presente in questa comunità. Però, ancora una volta, vi ricordate le dimensioni dell'amore, no? Non abbiamo mai finito, e anche se sappiamo già amarsi, anche se la vostra testimonianza è già bella, vi esortiamo, fratelli, versetto 10, a progredire ancora di più. Non abbiamo mai finito, possiamo sempre approfondire questo amore stupendo di Dio. Versetto 11, a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato, e così condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e non aver bisogno di nessuno. Fare tutto il possibile per vivere in pace. Il termine che viene qui usato da Paolo, forse l'avete già sentito, esicasmo, non so se l'esichia, forse l'avete già sentito in qualche termine un po' dotto, per indicare questa vita spirituale, soprattutto nell'ortodossia, i monaci ortodossi, chi legge la spiritualità ortodossa, si parla di esichia, di esicasmo, è un po' questa condurre una vita tranquilla. E noi diremmo, ma il quieto vivere, insomma, non è che, no? Forse non è che Paolo invita appunto così, dice, cercate di quieto vivere, cioè non fare problemi a nessuno, no? Non tanto forse in questo senso, forse ammira anche qui qualche irrequietezza, no? Non essere irrequieti, non essere sempre alla ricerca di qualche cosa, di avere queste ansie strane, no? E in un mondo ansioso come il nostro, per esempio, anche questo trovo che sia di estrema attualità, no? L'esicasmo è quella pace profonda del cuore che promana anche in quello che fai fuori, no? Quindi la tua condotta, il tuo modo di agire non è un'imposizione, non è un qualche cosa che cerco di dominare, le mie ansie, le mie paure, le mie cose, no? Ma promana invece da una pace interiore raggiunta. Mi sarà capitato di incontrare persone del genere, no? Stare vicino a queste persone allarga il cuore, calma anche noi se avevamo delle preoccupazioni, no? Perché si sta bene vicino a queste persone. Una persona che ha raggiunto questa pace interiore fa star bene tutti quelli che sono intorno, no? Quindi, in questo senso, quindi fate tutto il possibile per avere questa pace interiore, no? Vivere in pace in questo senso, no? Una pace interiore che coinvolge anche gli altri, che in qualche modo contamina, costringe anche gli altri ad abbassare i toni, a essere meno ansiosi, meno irrequieti, meno così, no? E occuparvi delle vostre cose, anche lì, sì, non interferire nelle faccende altrui, il termine è proprio questo, no? Non credo che Paolo indicasse, chiedesse alle persone di fare gli affari vostri, no? E qualcuno dice, commentatori, alcuni dicono, chiede ai cristiani forse di non entrare nella vita politica. Non lo so se Paolo azzarda, no, a dire, siccome siete cristiani, dedicatevi ad altre cose, non entrate nella vita politica, non credo, no? Credo che sia piuttosto appunto anche lì un modo, una modalità che forse il cristiano credente ha di entrare nelle cose. Certamente non interferire in faccende che non ci riguardano, non mettere il naso può anche voler dire di limitare la curiosità, di limitare, non so, il fatto di voler sapere tutto di tutti, in una mentalità provinciale, ecco, magari in una città si sente di meno, per quanto anche noi abbiamo i quartieri, abbiamo i nostri ambiti in cui ci sono persone di questo tipo, no? Ma se andiamo in un paese sappiamo che lì non si può fare niente, no? Che le persone non sanno, perché sanno già quando accendi la luce, quando spegni la luce, quando sei uscito, quando sei entrato, quindi si sa tutto di tutti, no? E in qualche modo si può essere tentati di ficcare un po' il naso, di gestire la vita anche degli altri. Paolo dice no, lasciate perdere, no? Il cristiano non fa queste cose, lo trovate anche in San Pietro, il capitolo 4, la prima lettera di Pietro ripete queste cose. E poi lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato, vi abbiamo raccomandato, questo tipico anche di Paolo, no? Tipico del mondo ebraico, dove il rabbino si mantiene con il suo lavoro, quindi il maestro che c'è nella sinagoga non è uno che si fa mantenere dalla comunità, ma si mantiene con le proprie mani. Voi sapete che le famiglie ebraiche sceglievano il maestro anche in base alla professione. C'era quello che faceva l'avvocato, c'era quello che faceva l'artigiano, lui è conciatore di pelli, no? Quindi è esperto di queste cose, no? Pelle di pecora trattata in un certo modo, e quindi poi per fare tende o fare altre cose. Condurre così una vita decorosa, comportarvi decorosamente di fronte a quelli di fuori. Noi nelle nostre traduzioni giustamente abbiamo estranei. Spesso in Paolo ritorna questa cosa: la nostra vita cristiana non è un qualcosa che riguarda solo la testimonianza all'interno delle vostre comunità, ma deve essere un segno anche verso quelli di fuori. Pensate a Gesù quando parla della città messa sul monte, La città messa sul monte la vedono tutti. Quindi anche le persone che non vanno in chiesa, che non sono cristiane, che non condividono con noi, non importa. La testimonianza deve essere anche nei confronti loro. E non avere bisogno di nessuno è da intendere nel senso appunto di non pesare su nessuno. Questi presunti spirituali che magari giravano già allora nelle comunità, adesso forse un po' meno, adesso ci sono altre forme, no? Magari il mondo della magia, ecco, gente che prende in giro la gente, no? Dicendogli di tutto, di più, no? E tutti che vanno lì per cercare risposte, no? E anche quello è un bel business oggigiorno, no? Ecco, non aver bisogno di nessuno, non pesate nessuno, cioè lavorando con le vostre mani, conducendo una vita degna, sobria, in modo che anche gli altri che guardino vedano e abbiano una bella testimonianza, no? Anche quelli di fuori. Ecco, qui dai versetti 13 di questo capitolo 4 fino al versetto 11 del capitolo 5 lasciamo per la prossima volta. C'è questo excursus che riguarderà a proposito di quelli che sono morti, no? E lì ce lo spiegherà bene la volta prossima, e vedremo appunto tutto quello che riguarda la risurrezione, i corpi e questa cosa qua. Quindi noi riprendiamo il testo dal versetto 12 del capitolo 5, perché in qualche modo si può agganciare a questa parte parenetica che stiamo facendo. Quindi dopo questa digressione che possiamo chiamare escatologica, questa parentesi che tratteremo la volta prossima, torniamo alle esortazioni. E qui abbiamo ancora qualche versetto con il quale chiudiamo il nostro incontro di questa sera. Quindi 5, versetto 12 fino al versetto 22. Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e amore a motivo del loro lavoro. Ecco, questa parte, questi versetti sono chiaramente indirizzati verso quelli, molti commentatori dicono, verso i capi della comunità. Ora, sì, sicuramente può essere così, ma bisogna tenere presente che la gerarchia all'interno delle comunità cristiane non è ancora sviluppata. non c'è ancora quella cosa dettagliata, precisa, che troveremo anche in seguito, non so, gli episcopoi, vescovi, i presbiteroi, quindi i sacerdoti, i preti, i parroci, eccetera, eccetera. Tant'è vero che alcune cose che Paolo chiede a questi che appunto guidano la comunità, poi le chiede a tutti i cristiani, quindi vuol dire che i confini sono ancora molto fluidi. E quindi in qualche modo quelli che guidano, cioè noi non possiamo sentirci esenti da queste cose che Paolo dice ai capi della comunità, come se fossero indirizzati a qualcheduno di lontano che non siamo noi. Questo lo trovate per esempio anche in Coelet, chi ha voglia di andarselo a vedere, c'è un capitolo molto carino, interessante, dove praticamente dice che bisogna arrivare a essere guida di noi stessi, e chi arriva a essere guida di se stesso sa guidare gli altri. Una cosa un po' del genere, e Paolo anche in qualche modo un po' ce l'ha in mente, no? Beh, approfitto così. Verso queste persone che adesso vediamo come vengono in qualche modo specificate, Paolo chiede soprattutto riconoscenza. Vi preghiamo di avere riguardo, è idea, no? più che avere riguardo è proprio una riconoscenza. Poi parlerà infatti anche di rispetto, ma rispetto con amore. Quindi non c'è solo un fatto di dire, beh, siccome hanno quel ruolo lì, rispettateli per il loro ruolo. No, questo non c'è. Dobbiamo essere abbastanza chiari su questo. San Paolo dà delle indicazioni concrete, ma innanzitutto appunto rispetto, amore, quindi riconoscenza, qualcosa che parta dal cuore, non semplicemente il rispetto di un ruolo, ma poi anche per quello che va a specificare. Allora, quelli che guidano, che vi fanno da guida, sono quelli che faticano tra di voi. E quindi torna questo aspetto del mettere la propria vita a servizio degli altri. I capi, le guide, sono quelli che faticano più degli altri. Si mettono veramente in discussione e mettono le proprie energie al servizio della comunità. Questo ritorna alla lettera ai Galati, alla lettera ai Colossesi, alla lettera a Tito, uno dei più grandi collaboratori, insieme a Timoteo. Quelli che vi fanno da guida, proistamenoi, cioè quelli che presiedono, quindi appunto in qualche modo quelli che sono a capo, quelli che vi ammoniscono, anche possiamo dire che vi ammaestrano, cioè quindi che si affaticano per gli altri, che incoraggiano, che ammaestrano, che sono da guida. Verso queste persone, stima sovrabbondante nell'amore. Trattateli con molto rispetto e amore a motivo del loro lavoro, della loro fatica, di questo appunto mettersi a disposizione. E vivete in pace tra di voi. Questa chiusura del versetto 13 la troviamo anche per esempio nel capitolo 9 del Vangelo di Matteo, quando parla del sale. Abbiate sale in voi stessi e vivete in pace. Bella questa cosa, eh? Potremmo fare appunto questo paragone tra questo rispetto, amore, riconoscenza che uno deve avere in sé con il sale. Sappiamo che il sale viene citato come la cosa che conserva, che impedisce alle cose di marcire. Questo è il sale nell'antichità, anche per dare il sapore, ma più per il suo aspetto di conservare, di proteggere, no? Non avevano i freezer, quindi non avevano tutte le cose che abbiamo noi, che mettiamo sotto vuoto, eccetera, le pellicole, eccetera. E quindi il sale è quello che impedisce appunto la corruzione delle cose, no? E quindi anche qui, ecco, il fatto di vivere in pace vuol dire mantenere quell'atmosfera in cui appunto le cose sono fresche, no? Non marciscono, le cose sono belle, sane in qualche modo, nei rapporti, nelle relazioni. Dal versetto 14 vi esortiamo, fratelli, Per alcuni fratelli continuano a essere appunto le guide, continua a rivolgersi alle guide della comunità, per alcuni qui sta allargando già il discorso, vedete, a quelli che sono tutti i membri della comunità. Possiamo interpretare in uno qualsiasi dei due modi, tanto la sostanza non cambia molto, perché il contenuto è molto bello in ogni caso ed è, può essere indirizzato appunto a tutti. Ed è sono una serie di imperativi interessanti. Ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Allora, ammonite chi è indisciplinato, bene, questo potrebbe essere veramente essere la continuazione di questo discorso che abbiamo sentito. Uno dice, beh, se sono i capi, quelli che ammaestrano, quelli che guidano, spetterà a loro, no? Ammonire chi è indisciplinato. In realtà la correzione fraterna è un discorso un po' più ampio, gli Atti degli Apostoli e altri testi ci parlano di una realtà diversa. Ciascuno in qualche modo potrebbe essere ritenersi responsabile del fratello, non c'è nessuno che può guardare un fratello sbagliare e dici ma a me che meno. Ci sarà qualcheduno che gli dirà qualche cosa. Quando facciamo così, perché non c'è amore? Perché se c'è amore, c'è interesse per quella persona, interveniamo in qualche modo, no? Il Vangelo poi ci dà degli step tu per tu con amore, oppure davanti a uno della comunità, insomma tutte queste cose. Certo, non si va a far la piazzata, no? E a smascherare uno e a svergognarlo magari davanti a tutti gli altri, no, costringendolo a vergognarsi, questo non sarebbe appunto delicato, però certamente che il fatto di sentirsi responsabile di aiutare anche un fratello, trovare le parole con amore da dirgli, insomma, sarebbe bello anche questo. Fare coraggio chi è scoraggiato, no? I pusillanimi, qui nel oligopsichoi, no? Chi si perde d'animo. Abbiamo un testo anche bello in Isaia, capitolo 57, nella traduzione ebraica, che forse adesso è più simile alle nostre Bibbie, non compare tanto, ma la traduzione greca usa la stessa parola, e quindi invece di, mi ricordo bene cosa dice il nostro testo italiano, a memoria, mi sembra che parli di umili o i poveri, e la traduzione greca dice i pusillanimi, chi si scoraggia, proprio chi si lascia abbattere, no? E questo anche appunto è molto attuale, sappiamo che tanta gente davanti alle difficoltà della vita si può abbattere, può sentire il peso, no? di tante situazioni che deve vivere di vita. Ecco, allora trovare il coraggio dentro di noi e portare un po' di coraggio anche a questi fratelli è una cosa molto bella all'interno delle comunità. Nel capitolo 15 della lettera ai Romani, Paolo dirà proprio, specificherà, noi i forti abbiamo il dovere di sostenere la debolezza dei deboli. E uno dice, ma io non è che sono forte, cioè già devo stare attento alla mia vita, no? Però è anche vero che invece ci si può aiutare uno con l'altro, pur senza ritenersi chissà che arrivati o chissà quali, di che forza, no? Ma la forza la si trova alle volte quando si dà, no? Mentre metti la mano, no, nel sacco per dare, la provvidenza ti fa trovare quello di cui l'altro ha bisogno. E siate magnanimi con tutti, questa, il testo originale parla di macrosinia, che è una qualità che nell'Antico Testamento è applicata proprio a Dio stesso, Esodo 34 o altri testi, è Dio quello che ha il cuore grande, il cuore ampio, no? Magnanimo vuol dire questo, no? Che ha questa grandezza di spirito, mentre in alcuni altri testi viene detto anche dello spirito, Romani 2, Galati 5, ci dà questa capacità di avere questa grandezza di cuore, essere magnanimi, no? Badate poi che nessuno renda male per male, è una cosa che torna spesso in Paolo, ci sono dei paralleli nella lettera ai Romani, per esempio pari pari, in capitolo 12, anche lì dopo la parte teologica e quella digressione su Israele, no? Capitoli 9 e 11, dal capitolo 12 della lettera ai Romani comincia la parte parenetica, esortativa, morale, etica, e lì appunto comincia anche una delle frasi proprio torna, che ritorna è questa qua. E noi sappiamo che è importante perché è una logica proprio umana, no? Uno mi fa del male, tac, no, e subito, vi ricordate la legge del taglione nell'Antico Testamento, no? Già cercava di mettere un limite alla nostra reazione spropositata. Dente per dente vuol dire quello, uno ti ha spaccato un dente, tu non gli devi spaccare la dentiera, no? Quindi la tua reazione deve essere commisurata a quello che hai ricevuto. Qui siamo molto al di là, no? Qui stiamo andando proprio al di là, non rendere a nessuno male per male, ma comunque già l'Antico Testamento, da qualche parte l'avevo citato, ma non so, mi sembra che sia il Siracide o il libro dei Proverbi, no? Non ti venga in mente di restituire del male a qualcheduno. Quindi non è che l'Antico Testamento siamo fermi alla legge del taglione, no? Questo era un primo modo un po' primitivo di calmierare la vendetta, di calmare l'esagerazione delle reazioni umane, no? Però anche lì poi si fa un cammino. Il libro dei Proverbi, sapete che, no? Un po' più avanti, ma è già antico, no? Diciamo che viene forse la redazione finale, appartiene al periodo del ritorno dall'esilio di Babilonia, ma comunque insomma sono già un centinaio di anni prima di Cristo che abbiamo questo libro e che già mette proprio nero su bianco che la nostra reazione non deve essere quella di restituire male a uno che ci ha fatto del male, no? E questo sappiamo quanto può essere difficile, ma sappiamo anche quanto può essere facile quando viviamo in Dio. Se Dio entra nelle nostre vite e lo Spirito abita profondamente i nostri cuori, non sarà così difficile, lo vediamo nella vita di tanti cristiani, no? Restituire bene al posto del male, anche perché è l'unico modo per vincere veramente il male. Lo sappiamo, no? Se continuiamo la spirale del male, lui mi ha fatto male, io sentisco il male, lo raddoppio. Se voglio spezzare e vincere veramente il male, devo restituire bene al male. Spezzare quella catena, mi fanno del male e io perdono. Questo è il modo unico per vincere veramente il male. E se non arriviamo al perdono e a restituire bene quando riceviamo il male, non siamo ancora collaboratori di Dio nel vincere il male che c'è in questo mondo. Parliamo, ci lamentiamo, anche noi ci uniamo al coro di tutti quelli che dicono tutto va male nel mondo, ma noi cosa facciamo per collaborare che ci sia più bene? O entriamo in questa logica, o se no sarà abbastanza difficile, no? Riuscire a spezzare il gioco del male e questa spirale di violenza che si innesca in questo mondo, no? E poi questa dal versetto 16: siate lieti sempre, pregate ininterrottamente, rendete grazie in ogni cosa. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Torna questa idea appunto della volontà di Dio. Abbiamo visto che in capitolo 4, al versetto 3, la volontà di Dio è la vostra santificazione. Qui viene specificata con queste belle tre cose stupende, no? Essere sempre nella gioia, essere sempre nella preghiera, essere sempre nel ringraziamento di grazie. Anche questo in ogni cosa può essere anche temporale, in ogni situazione, quindi è un sinonimo ancora una volta di sempre, pantote in greco, no? Può essere sempre. E quindi sempre lieti, sempre nella preghiera, sempre nell'Eucaristia, cioè nel rendimento di grazie. Questa è una triade che ritorna appunto anche sempre in quel capitolo che vi ho citato, del capitolo 12 della lettera ai Romani, ma in tantissimi altri testi e anche nei commenti poi dei padri della Chiesa, no? La preghiera incessante colpirà sempre molte persone e entra dentro i commentatori patristici, entra dentro alcune regole monastiche, i monaci prenderanno molto spunto da questa cosa. Cosa voleva dire quando ci chiedeva di pregare sempre, no? Certamente il monaco magari l'avrà capito nel moltiplicare anche le preghiere esterne, no? Mentre già Origene, che comunque siamo secondo secolo, terzo secolo, lo capisce come attuazione. Cioè è chiaro che un laico non potrà stare 12 ore al giorno inginocchiato a ripetere delle formule, quello che noi chiamiamo preghiera, no? Ma come fa a pregare incessantemente, pregare senza interruzione, facendo diventare vita la preghiera, no? Quindi con la tua vita, con le tue azioni, con il tuo amore, con il tuo sorriso, con la tua pace, con la tua vittoria sul male, col tuo perdono, la tua capacità di testimoniare, è un modo per pregare incessantemente, senza interrompersi, no? La preghiera incessante è la tua vita, appunto, dice Origene. E come la gioia, sappiamo che se noi intendiamo per gioia l'euforia, il sorridere, lo svolazzare, è impossibile essere sempre nella gioia. Quando è che uno è sempre nella gioia? Quando è inserito nella gioia pasquale. Poi il monachesimo introdurrà un'espressione latina, no? Ad mensa sicut ad crucem sicut ad mensa. Cioè tu devi andare a mangiare come se andassi sul Calvario e vai sul Calvario come se andassi a cena. C'è qualche cosa di vero, no, in questo, no? Ogni gioia, anche nell'ebraismo un po' c'è questa idea, no? Ogni gioia ha una parte di passione dentro di sé, ma ogni passione, ogni momento doloroso ha la gioia dentro di sé. In questo senso possiamo essere sempre nella gioia, no? Essere lieti sempre, cioè la letizia, la gioia del Signore, la gioia pasquale, la gioia che scaturisce dalla croce, dal dono di sé, dalla vittoria completa sul male. E rendere grazie in ogni cosa, appunto, appunto anche lì l'Eucaristia, essere sempre nell'Eucaristia. Cioè, noi l'Eucaristia, la messa, l'abbiamo relegata appunto a questo tre quarti d'ora, 40 minuti, alle volte anche mezz'ora, se un prete è abbastanza veloce, no, e ce la può fare il precetto domenicale, cioè, ce lo possiamo cavare abbastanza a buon mercato. Sappiamo che appunto l'idea, no, di Eucaristia, leggete il stupendo libro del qui presente e tanti altri testi, cioè è tutt'altra cosa, no? Se già pensate, vi ricordo solo questo, che Giovedì Santo, quando celebriamo l'istituzione dell'Eucaristia, leggiamo la lavanda dei piedi, quindi il capitolo 13 di Giovanni, e già lì capiamo che l'Eucaristia non è solo il sederci a tavola e celebrare l'Eucaristia, ma vivere l'Eucaristia appunto come ringraziamento, come dono di sé, come amore completo. E quindi in questo senso appunto Paolo ce lo ricorda, no? Rendete grazie in ogni cosa. E questa è la volontà di Dio, questa triade, queste tre cose ancora una volta sono la chiamata, volontà di Dio in questo senso, no? Dio vuole per noi questo. Quale genitore non vuole il meglio per i suoi figli? Quindi se questa è la volontà di Dio, vuol dire che questa è la nostra felicità. Dio vuole questo per voi. Perché? Perché se voi vivete così siete felici, e uniamo la nostra volontà alla sua, e questa è la pienezza dell'essere umano in questo senso. E le ultime cose, appunto, non spegnete lo spirito, altri imperativi, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male.
per stasera ci fermiamo qua, perché poi lasceremo la preghiera poi in conclusione.
Non spegnete lo spirito, qui viene usato un verbo interessante, proprio, l'idea è proprio quella di non spegnere una fiamma. Nel Cantico dei Cantici si usa questo verbo quando si parla che l'amore è forte come la morte, è una fiamma di Yah, una fiamma del Signore. L'amore è forte come la morte, quindi non spegnete questa fiamma, che appunto è la fiamma dell'amore. Non spegnere lo spirito di amore, ancora una volta, no? Quindi la luce dello spirito, perché è messa su una, la fiamma appunto fa anche luce, anche questa prerogativa, la fiamma dell'amore, viene in mente quella predica che Stefano fa, vi ricordate il capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, no? Voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo. Quando accusa i suoi ascoltatori di non capire quello che hanno davanti, la novità di Gesù, quello che è avvenuto, no? E cita proprio questa cosa, dice sempre siete sordi, sempre opponete, no? Spegnete sempre lo Spirito, no? Quante volte, no? Dagli Atti degli Apostoli in poi fino ai giorni di oggi, no? Abbiamo questa difficoltà. Tutti quanti, no? Di non spegnere, no? Alle volte non ci accorgiamo, ma spegniamo qualche cosa in nome, che ne so, del buon ordine della comunità, oppure perché si è sempre fatto così, oppure perché è una novità troppo grande. Allora nella vita cristiana spesso tante cose non vengono riconosciute, ma magari sono suscitate proprio invece dallo spirito. Pensate alla difficoltà di tutti gli ordini religiosi, no? All'inizio hanno avuto una grande difficoltà a nascere, no? E nascevano invece magari come esigenza dello spirito. I movimenti all'interno della Chiesa, prima perseguitati, poi in missione, e poi invece magari poi si è capito, no? Dopo, che invece era un modo che lo Spirito Santo aveva per darci un tocco diverso, oppure una soluzione diversa in quella situazione di concreta, no? Quindi così. È ancora una volta una cosa molto attuale, no? E non si è mai finito, perché spegnere lo spirito, disprezzare le profezie è un qualche cosa che ancora ad oggi dobbiamo sempre stare molto attenti, no? Tenere presente questo insegnamento di Paolo e chiedercelo spesso, no? Anche noi, se non stiamo spegnendo un qualche cosa o non ci stiamo mettendo contro qualcosa solo perché ci turba, che ne so, nel nostro modo di fare, perché in tutta la vita noi abbiamo pensato che essere cristiani voleva dire una certa cosa, poi magari vediamo che invece vengono permesse certe altre cose, allora andiamo un po' in crisi alle volte, no? La profezia è un dono dello Spirito, essere aperti al suo soffio è il discorso che Paolo farà nel capitolo 14 della lettera ai Corinti, no? I vari doni dello Spirito, tra cui ci sono anche le profezie. Vagliate ogni cosa, perché certo esistono anche lì i falsi profeti, quindi la profezia, vagliare, cioè capire, no? Questo dokimazzo è il discernimento. Quindi cercate, grazie allo Spirito Santo, di capire appunto ciò che è buono e quindi da ritenere, ciò che è male invece da rigettare. Astenetevi da tutto ciò che è male. Ma io come faccio a capire ciò che è bene e ciò che è male? Tante volte non è così facile, no? Cioè, sarebbe molto facile se tutto ciò che è male fosse ciò che, non so, la persecuzione contro la Chiesa. Tutti sappiamo che quella arriva dal male, no? Ma vi ricordate anche Giovanni Paolo II, no? Cos'è peggio tra capitalismo e comunismo? Comunismo lo vedevamo tutti, e certo, i regimi dell'est che perseguitavano la Chiesa, quelli siamo tutti d'accordo, no? Certo, quello è il nemico, quello è contro. E dice, ma state attenti che avete un nemico che è molto peggiore, perché vi corrode dal di dentro, che è il capitalismo. E su questo noi siamo molto, molto meno pronti a riconoscerlo, per esempio. Però è vero, un male che ci corrode dal di dentro è più scomodo, però nella nostra società è molto più presente questo invece, no? E allora vagliate ogni cosa, state attenti, tenete ciò che è buono e rigettate ciò che è male, fate questo discernimento dentro di voi, no? Nel capitolo 12, sempre questo parallelo, no? Parenetico della lettera ai Romani, c'è questa bellissima espressione: trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere. Appunto, quando parla di discernimento, parla proprio di trasformazione, cambiamento di mentalità, essere creature nuove. E questo è un po', appunto, ancora una volta, in sintesi, l'insegnamento parenetico, esortativo, morale, etico di Paolo. Così è per la prima alleanza, si riposava sulla fedeltà di Dio, si appoggiava unicamente su quella che era la fedeltà di Dio. Dio è fedele, quindi compie queste cose. Così per la nuova alleanza, suggellato dal battesimo, no? Dio chiama e sceglie nel Figlio. Il Figlio, il Signore, ricapitolerà tutto. Rileggiamo il capitolo primo della lettera agli Efesini, no? E quindi ci darà la possibilità, essendo creature nuove, di vivere proprio in maniera nuova e quindi di dare questa testimonianza nuova di vita cristiana, di vita piena, di vita nell'amore e nella fede. Bene, se c'è qualche intervento, abbiamo ancora qualche minuto. Qualche vostra osservazione e poi lasceremo la volta prossima a questa grossa parentesi che oggi abbiamo saltato sulla risurrezione dei corpi.
Ma vorrei fare due osservazioni. Uno, che ho sempre considerato il capitolo 5, versetto 16, come uno dei versetti più belli della scrittura, cioè quello di cui bisogna farsi il fogliettino da mettere sul frigorifero o mettersi nel portafoglio, ecco, questo: siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Cioè, veramente il credente che deve vivere così, in questa gioia totale, in questa unione con Dio nella preghiera continua e in questo rendere grazie sempre di tutto, del bene, del male, della vita e della morte, delle prove, delle difficoltà, delle tribolazioni. Certo, questo è un dono dello Spirito, perché solo lo Spirito ti dà la possibilità di essere lieto nella tribolazione, forte nella prova, come altre volte dice Paolo. Il secondo tema che tu ci hai annunciato, io lo vedo di un'attualità enorme, cioè questo: non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. In questo momento di Chiesa, dove abbiamo una Chiesa che per la prima volta forse da secoli si trova ad avere non un Papa magisteriale, ma un Papa profeta, ma un Papa profeta. Cioè, la differenza tra questo Papa e i precedenti, che abbiamo un profeta che ci porta a una radicalità nella sequela del Signore. E qui purtroppo la Chiesa è questo elefante che non va avanti, e purtroppo la Chiesa è questo mostro, no? che rifiuta lo Spirito Santo. E vediamo bene che Papa Francesco si muove in piena continuità con Papa Benedetto XVI. Io ricordo un bellissimo brano di Papa Benedetto XVI, che ho citato nel mio libro già, quando amare è difficile, coppie in crisi, omosessuali, divorziati, eccetera, eccetera, in cui il Papa Francesco diceva: ma guardate che, ad esempio, lui puntava il Papa Benedetto diceva: guardate che la morale della Chiesa è una morale aperta. Perché? Perché il Signore ha detto: vi invierò il mio Spirito e lo Spirito Santo vi condurrà alla verità tutta intera e vi farà conoscere cose più grandi di quelle che vi ho detto io. Quindi il Signore Gesù proponeva una Chiesa guidata dallo Spirito, che ci avrebbe portato avanti a capire tempi nuovi, situazioni nuove, molto più in là di quelle che ci ha detto lui, ma c'era assicurato prima. Ci ha detto questo. Adesso invece, e lo diceva Benedetto XVI, proprio riguardo alla pastorale dei divorziati e sposati. Il testo, se volete, nel mio libro è citato. Ecco, adesso abbiamo una Chiesa che cerca davvero tramite questo soffio dello Spirito di riportare il Vangelo alla vita degli uomini, tramite il sottolineare non più aspetti puntuali, uguali, che pur restano, ma che vanno accompagnati da una vita di servizio, di povertà, di accoglienza, di attenzione agli ultimi, eccetera. Abbiamo una Chiesa che cerca di capire le esigenze del mondo, eppure vediamo come si recalcitra di fronte a proposte che sembrerebbero ovvie, per esempio alcune proposte emerse dal sinodo panamazzonico, la proposta dei viri probati, cioè di concedere la capacità di amministrare i sacramenti, quindi il presbiterato, a padri e madri di famiglia, a padri di famiglia di provata virtù, come sempre è stato per secoli nella Chiesa primitiva, oppure il diaconato alle donne, no? Oppure il riconoscere i nuovi ministeri, quali il ministero di animatore di comunità, anche al sesso femminile, come avviene da tutte le parti. Di fronte a queste cose, invece di rendere grazie a Dio, che tramite lo Spirito Santo ci porta avanti, ci si chiude, ci si straccia le vesti, si fa opposizione. È veramente pesante questa situazione.
Sembra di tornare indietro, cioè bisogna stare attenti veramente. Pensate un Sant'Ambrogio, no? Un giudice della città, muore il vescovo, tutti i cristiani, la gente della città di Milano che va lì, vogliamo lui come vescovo. Ma non era neanche prete. L'hanno preso e l'hanno fatto vescovo. Cioè il coraggio di una chiesa primitiva che ha avuto il coraggio di fare questi gesti. Sant'Ambrogio non è stato un grande vescovo, porca miseria. Cioè poi ci sono quelli che gli poteva andare male, no? Magari altri che invece hanno seguito tutto il seminario, la teologia, tutta fatta bene, poi sono diventati disgraziati. Ma tant'è il coraggio di una comunità di dire no, vogliamo lui come vescovo. Hanno preso questo giudice 448, diaconato, presbiterato, gli hanno messo la tiara in testa e è stato un santo vescovo. E quindi ha segnato la Chiesa di Milano e in parte anche Torino, perché è tutto il nord Italia. Quindi forse questi gesti qua ha ragione, cioè, non so, profeticamente bisognerebbe essere un tantino più coraggiosi, no? E invece avevano sempre paura che la terra ci frani sotto i piedi, e allora no, per carità, questo no, l'altro no, andiamo piano, vediamo. Però insomma lo Spirito agisce, quello che è nella Chiesa è lui che porta avanti, quindi saprà magari trovare, no, degli spiragli, e speriamo che Papa Francesco ne è un'espressione, e dare anche a tutti noi il coraggio di rinnovare la nostra fede in questa direzione, perché altrimenti, appunto, io lo vedo, ve lo dicevo già prima, spesso mi viene da citarlo perché sono nell'ambito dell'insegnamento, ma le giovani generazioni, se no le abbiamo già perse, le perdiamo ancora di più. Cioè, se vogliamo che il cristianesimo vada avanti, bisogna recuperare un po' sti giovani, oppure no? Guardate nelle nostre messe, non ce n'è più uno, cioè in tutte girate le chiese, che sono, a parte qualche rara e bella eccezione, le messe sono partecipate da gente anziana. E quindi cristianesimo sicuramente dovrà cambiare, o se no un certo tipo di cristianesimo finirà e bisognerà ricominciare in un altro modo, a riannunciare, a riagganciare le giovani generazioni, almeno per quanto riguarda l'Europa. Poi nelle altre parti del mondo dicono che le stime sono in crescita, abbiamo tante zone del mondo dove il cristianesimo cresce, ma se dobbiamo guardare il nostro ambiente, la nostra Italia, la nostra Europa, e certamente che appunto bisogna chiedere allo Spirito veramente un coraggio di testimoniare diverso, profetico, di saper riconoscere i segni dei tempi e cambiare magari un po' la direzione, insomma.
Ma non potrebbe anche essere un po' l'opera, diciamo, del demonio, che non vuole assolutamente questa dimensione, questa apertura.
Ma quello è sempre stato, il Vangelo parla del principe di questo mondo, però abbiamo già sottolineato anche l'altra volta in un breve accenno di come il Signore abbia già vinto, cioè non è che l'avversario può agire a certi livelli, no? E quindi mettere i bastoni tra le ruote, mettere i triboli, le difficoltà, no? Però è il Signore che porta avanti. però come porta avanti le cose attraverso di noi. Quindi io credo che sia sempre comunque un richiamo alla comunità cristiana, dire, la testimonianza per essere limpida, per essere bella, deve essere così, no? E allora, come citava l'ebraista appunto delle onde, no? Parlerà, che diceva che se tutto Israele osservasse la Torah, in quel momento viene il Messia. Ecco che anche a noi potrebbe essere rivolta la stessa cosa: cioè, se tutti i cristiani del mondo vivessero in pieno le cose che abbiamo sentito questa sera, ma il regno di Dio non solo sarebbe già qui, ma sarebbe lampante, avrebbe già vinto, altro che avversario, cioè non ci sarebbe diavolo che tenga. No? Perché il Signore è estremamente più forte, no? Quando arriva la luce, dice San Giovanni, le tenebre scompaiono immediatamente, non devi neanche fare la lotta, no? Accendi una luce, boh, la luce brilla, no? E allora, se tutti noi fossimo questa luce che brilla, fossimo questo lievito che fa crescere la pasta, il mondo sarebbe convertito immediatamente, no? Sarebbe tutto di nuovo nella luce, sarebbe... E là dove c'è un santo, dove c'è una testimonianza vera, è così, perché ancora oggi, fortunatamente, abbiamo i riflettori, possiamo andare a vedere situazioni dove una sola vita umana aperta allo Spirito e al Vangelo ha cambiato tutta una situazione, ha cambiato tutta una generazione, ha cambiato tutto un ambiente, eccetera. Quindi... Bene. Grazie a voi, allora, e arrivederci alla prossima volta.